Allora, professoressa Maria Spisà insegna filosofia del linguaggio all'Università del Sud di Trieste, è una specialista di semiotica e di filosofia del linguaggio, si è occupata largamente di filosofia del linguaggio ordinario, storia dei dati linguistici con un'attenzione particolare a una riformulazione della nozione del dato illocutorio di Austin, sul quale è anche in corso ancora un progetto di ricerca. In passato si è anche occupata di comunicazione implicita, una tematica si è occupata molto, di cui è conosciuta, e anche ha prodotto studi nell'area degli studi di genere. Qui ci viene a parlare di preghiera, quanto pare ci diceva che erano insomma riflessioni che aveva portato avanti da tempo senza aver mai avuto l'occasione di esplicitarle, almeno in pubblico, per cui
metterlo un po' in ordine.
Metterlo in ordine, per cui siamo contenti di ospitarle. E cedo subito la parola, il suo intervento al titolo Intorno al pregare come atto linguistico.
Innanzitutto io parlo brevemente di terminologia, visto che la mia disciplina è specifica e che alcune parole di questa terminologia sono mutuate da altri discorsi. Cosa vuol dire performativo? Performativo è una parola che può essere usata in vari sensi, può riguardare la performance in generale, si può dire performativo, no, di un'azione teatrale, per esempio, del fatto che uno performa nel teatro. E in questo senso ho sentito anche usare, non so se questa mattina o questo pomeriggio, di passaggio la parola. E altri parlano di performatività intendendo efficacia, e in particolare efficacia persuasiva. Questo si fa. Ecco, anche questo non è un uso stretto, cioè la definizione di performatività in filosofia del linguaggio e in particolare nella teoria degli atti linguistici è più ristretta, riguarda quegli enunciati che rappresentano, come dire, col loro significato una determinata situazione, ma o azione del soggetto per lo più, ma in realtà servono a eseguirla, perché c'è una perché fanno parte di una procedura convenzionale che consente la produzione di un determinato effetto proprio attraverso l'emissione di quel determinato tipo di enunciato. Questo è valido in particolari situazioni giuridiche o rituali, è molto visibile in certe situazioni giuridiche, per esempio, e però può estendersi a molte attività che noi svolgiamo nel parlare quotidiano. Per esempio, anche lo stesso verbo pregare, non nel senso della preghiera come ne abbiamo parlato tutta la giornata di oggi, ma nel senso nel senso quotidiano, no? È un verbo performativo. Ti prego di non disturbarmi e pregarti di non disturbarmi, punto. Questa sarebbe la performatività in senso stretto. Verbo performativo è un verbo che fa quello che dice, non sempre, ma in certi usi, prima persona presente indicativo attivo, e a certe condizioni, cioè se si danno delle circostanze tali che il parlante sia effettivamente in posizione di eseguire quella procedura e di ottenere quell'effetto, che il contesto lo consenta, così via. Per esempio, se io dico ti ordino di aprire la porta e la porta è già aperta, io non sono riuscita a ordinarti di aprire la porta perché è impossibile che non apra una porta che è già aperta, no? Ci sono tanti modi in cui l'azione eseguita dall'enunciato performativo può fallire. Le azioni eseguite dagli enunciati performativi, con verbo performativo la prima persona e indicativo attivo, vengono anche chiamati nella teoria degli atti linguistici atti illocutori. Alcuni hanno fatto una differenza tra le due cose, hanno visto una differenza che un po' non c'è, ma in sostanza per i nostri fini possiamo dire che c'è coincidenza. L'azione eseguita mediante l'enunciato performativo è quello stesso tipo di azione che poi l'inventore, tra virgolette, o uno dei principali inventori degli enunciati performativi, il filosofo britannico John Langshaw Austin, ha chiamato atto illocutore. Dunque pregare è un atto illocutorio, visto che pregare tra virgolette è un verbo performativo, pregare è un atto illocutorio e come tale è atto. L'atto illocutorio nella teoria di Austin è un atto che noi eseguiamo nel dire qualcosa e ha tre tipi di effetti. Deve assicurarsi la recezione da parte dell'uditorio. Senza che ci siano le condizioni per una recezione, non è detto che poi la recezione debba sempre effettivamente avvenire, potrebbe non avvenire per colpa dell'uditorio, ma non deve essere che non avviene per colpa del parlante. Il parlante è responsabile di creare le condizioni della recezione, dunque deve assicurarsi la recezione. Dunque normalmente un atto illocutorio che riesce, no? È mediato proprio dall'essere recepito in un determinato modo. Questo tra l'altro comporta in certi casi, andando al di là della teoria di Austin, che se noi eseguiamo, se noi pronunciamo degli enunciati che hanno una polisemia illocutoria, cioè che potrebbero eseguire più di un atto illocutorio, che hanno una vaghezza, un'ambiguità, lì, no? Non abbiamo forse provvisto completamente le condizioni per la recezione, però se c'è una recezione effettiva vengono disabituati da quella, per il fatto stesso che il parlante poi accetta di essere stato preso in quel modo. In questo modo il carattere essenziale che riveste l'assicurarsi la recezione nell'atto locutorio diventa un meccanismo, come dire, di dialogicità e di riconoscimento insito nella natura di questi atti. Allora, cosa potrei dire? Bene, il secondo tipo di effetto è che l'atto illocutorio ha un effetto, secondo Austin, nella sua teoria convenzionale. Su questa questione della convenzionalità c'è stata una querela pluridecennale che continua ancora. È vero che gli atti illocutori sono tutti convenzionali oppure no? In parte è frutto di un equivoco, perché le definizioni della convenzionalità sono state molto diverse a seconda dei diversi filosofi che ne hanno trattato. Io ritengo che si possa parlare di effetto convenzionale in questo senso. C'è dietro una procedura convenzionale, un tipo di uso socialmente accettato, no, di cui il proferimento dell'enunciato nell'eseguire il quale si compie l'atto illocutorio fa parte. Cioè c'è una pratica di dare ordini e obbedire, c'è una pratica di dare consigli, e c'è una pratica di, di promettere o di scommettere. Queste pratiche esistono, sono socialmente riconosciute, fanno parte della nostra cultura e prevedono il proferimento di, a un certo punto, un certo tipo di enunciato. Un enunciato che può essere un performativo esplicito, ma anche semplicemente un enunciato che contiene sufficienti indicatori della procedura di cui fa parte, sufficienti rimandi alla procedura di cui fa parte, per cui rende riconoscibile, no, il suo essere parte dell'esecuzione di quella procedura. Il risultato è convenzionale in che senso? Nel senso che l'effetto non è un effetto come il livido che resta dopo aver dato un pugno a uno, un effetto materiale non cancellabile, ma l'effetto è un effetto, come dire, che deriva da un negoziato e da un'accettazione, dall'accettazione dell'autorità del parlante mi deriva che ricevo un obbligo a causa del suo ordine. Perché se quella persona non avesse un'autorità riconosciuta, se la società intorno rifiutasse quella persona l'autorità di darmi un ordine in quella materia, io il dovere non lo acquisirei, no? E ricevere un ordine, quindi essere in dovere di, è uno stato del soggetto che non è uno stato materiale e forse neanche in senso, cioè non possiamo più dire uno stato spirituale, non ha molto senso in questo contesto, no? Ma è uno stato, come dire, deontico, convenzionale, in quanto effetto di una procedura accettata e di un negoziato implicito sulla sua attuazione nel contesto. Se l'ordine viene accettato come valido, io mi trovo ad avere un dovere in più e tra l'altro anche chi ha dato l'ordine si trova ad avere delle responsabilità e dei doveri a sua volta, per esempio quello di non ostacolare la mia esecuzione del suo ordine, no? Perché quando uno ordina e poi contrasta l'esecuzione succede, dicono gli psichiatri, che c'è un doppio legame. Ma da cosa viene questo? Dal fatto che si è creata una situazione interpersonale di ordine deontico, che è molto concreta, anche se non è materiale. Ecco, vabbè. E questo per l'effetto convenzionale. Terza cosa è che a volte... E l'atto illocutorio non sempre, ma a volte sollecita come risposta un determinato comportamento, questo soprattutto nel caso degli atti illocutori che sono stati chiamati direttivi e cioè che spingono l'interlocutore verso una certa linea di condotta. Non tutti gli atti illocutori sono così, perché per esempio una promessa non sollecita con evidenza l'interlocutore a comportarsi in un determinato modo, ha delle conseguenze psicologiche a cui io posso strategicamente mirare, posso promettere una cosa per metterlo tranquillo, per esempio, no? Però è diverso, non si tratta della risposta comportamentale in qualche modo prevista o iscritta nella procedura, e questo terzo aspetto è comunque meno importante. Allora, perché un enunciato possa effettivamente avere eseguito un atto illocutorio, ci vogliono la procedura convenzionale accettata che preveda l'effetto convenzionale, le circostanze appropriate e l'esecuzione corretta e completa della procedura. Se viene proferito un enunciato tipicamente adatto all'esecuzione di un atto illocutorio, in circostanze normali si suppone che le circostanze appropriate si diano. Perché noi by default diamo per scontato che la gente si comporti, come dire, nella norma, no? Perché altrimenti dovremmo essere tutto il tempo a guardarci a 360 gradi in giro, non fidarsi mai di nessuno, invece no, la società non funziona così, l'ordine sociale si regge anche sull'assunto che gli altri stiano rispettando di norma l'ordine sociale. Dopodiché, naturalmente, se c'è qualche segnale d'allarme, subito si scatta e si cerca di prevenire le eventuali violazioni. Però abbiamo anche nella società più insicura del mondo, ci sono ampi strati del nostro comportamento che vanno by default sull'assunto che gli altri si comportano normalmente. E questo comporta che appunto a volte basta sentire un determinato enunciato che si presenta come esecuzione di un atto illocutorio e immediatamente porsi in una certa relazione col parlante, accettare un certo tipo di relazione con chi ha emesso quell'enunciato, no? Cioè, senza da verificare. Ecco, possono bloccare l'accettazione by default precise critiche o una evidente mancata recezione che sia almeno in parte responsabilità del parlante. Poi io vi ho dato in 10 minuti il quadro teorico, non potevo fare più veloce di così, spero che comunque grazie alle slide qualche cosa sia passato. Adesso lo uso per parlare del verbo pregare. Pregare. Qua c'è una serie di esempi. Ti prego di non disturbarmi. Ti prego smettila. Prego, si accomodi. Grazie. Prego. Un panino prego. dare e pregare è un detto in cui chi fa delle concessioni o dei doni o è generoso si lamenta che il destinatario del beneficio si fa pregare ad accettarlo. No? E prego patente e libretto, la prego di restituire il volume alla biblioteca. Questo è una, un insieme di usi, di pregare, a volte la prima persona quasi avverbializzata, no? In prego, ma è sempre la prima persona del verbo pregare, quindi un residuo di uso performativo. Che cosa succede in questi esempi? Io direi che indubbiamente si stabilisce una relazione in cui chi prega acquisisce una legittima aspettativa nei confronti del destinatario o di qualcosa che è in potere del destinatario. È in potere del destinatario non disturbarmi più, no? Ti prego di non disturbarmi, vuol stabilire con l'altro la relazione che dà a me la legittima aspettativa che lui faccia questa cosa che è in suo potere di fare, e cioè smettere di disturbarmi. Ti prego smettila è una variante meno performativa, perché il performativo non ha la connessione sintattica con smettila. E diversi sono gli usi, tipo un panino prego, o prego patente libretto, o prego si accomodi. Con prego si accomodi io faccio un'offerta, ma e non una richiesta, però la presento come se fosse una mia richiesta di, a lui, no? Cioè io mostro la mia legittima aspettativa, voglio stabilire la mia legittima aspettativa che lui accetti la mia offerta di accomodarsi. È un gioco di cortesia, no? Però la nozione di pregare c'entra sempre. E quando poi alla fine gli ultimi due esempi sotto, prego patente e libretto, la prego di restituire il volume della biblioteca, sono dei casi che io ho deciso di chiamare eufemistici di pregare, eufemistici nel senso che in realtà si tratta di ordini e non di preghiere, no? Però ugualmente vengono messi nella forma del pregare, e per una forma di rispetto, di sottolineatura, e in suo potere quello di darmi la patente e il libretto senza protestare, senza fare la resistenza pubblico ufficiale. Dunque io non dico, io poliziotto non dico dico prego patente e libretto, la prego di restituire il volume alla biblioteca è analogo, e qui addirittura si ha l'applicazione di un regolamento che in qualche modo automatica e lascia molto al di fuori la soggettività del bibliotecario. Allora, il destinatario in corrispondenza all'atto di preghiera, se questo passa e viene accettato come tale, si trova obbligato a una risposta. Qui obbligato è un problema. Cosa vuol dire obbligato in questo caso? Non è l'obbligo che viene da un ordine gerarchico, non è l'ordine che viene da un comando sostenuto dalla forza fisica, no? Il rapinatore può comandare, non prega. E io direi che c'è una sorta di obbligo morale, perché in quanto la richiesta è stata fatta in virtù di un potere che si riconosce al destinatario di concedere o non concedere, in qualche misura il destinatario viene sfidato a concedere. No? Quindi si trova in cambio di questo riconoscimento della sua condizione e dell'abbassarsi davanti a lui di chi chiede, e si trova in qualche modo moralmente, in modo più lasso che non nel caso dell'ordine gerarchico, obbligato a almeno rispondere, che non è necessariamente esaudire, no? Perché poi potrebbe darsi che la cosa non sia veramente in suo potere, che ci siano delle controindicazioni, che non sia una cosa che si può dare così facilmente, eccetera. Allora, il pregare del discorso ordinario si classifica tra gli atti linguistici a Austin, sicuramente fra gli esercitivi e del tipo che esercita influenza. Gli esercitivi esercitano autorità o influenza, nel caso del pregare si esercita influenza, non un'autorità. La posizione del parlante è dal basso, come nel supplicare. L'abbassarsi e l'avere bisogno, piuttosto che l'autorità, costituiscono nel caso del pregare l'essere in posizione di. Lo scopo è direttivo, perché si comunque mira a produrre un terzo effetto dell'atto illocutorio, un certo tipo di risposta, e nell'uso eufemistico c'è una connotazione di impersonalità o di inevitabilità. Ci sono altri assunti intorno al pregare: non si otterrà la cosa o azione richiesta altrimenti, oppure sarebbe scortese impossessarsene altrimenti. Si ritiene che l'altro ha la competenza, il potere o il dovere per fare quella cosa. Nel caso del bibliotecario che ti prega di restituire il libro, assume che è tuo dovere farlo. Nel caso di uno che chiede invece un bene o qualche cosa di compravendita esposta in negozio, si suppone il potere, e anche l'informale la prego mi aiuti, suppone che l'altro ha il potere di aiutare. La preghiera è molto vicina alla richiesta, tant'è vero che nei casi in cui non si usa un performativo esplicito, la prego o le chiedo, può esserci ambiguità. Mi aiuti per favore è una richiesta d'aiuto, è anche una preghiera, no? A volte non possiamo andare sugli atti linguistici del tutto a compartimenti stagni. Le condizioni di sincerità, cioè gli stati psicologici, gli stati mentali, gli atteggiamenti appropriati per il pregare, comprendono in primo luogo nel pregare ordinario il desiderare qualcosa o comunque riconoscersi come bisognoso di qualcosa. Questo salvo nel caso in cui si prega di qualcuno di fare qualcosa di già stabilito, perché è proprio comodo farlo. Cioè, se il bibliotecario soggettivamente non desidera la restituzione del libro, può lo stesso dire la prego di restituire il libro senza essere insincero. La coerenza che segue sempre all'atto linguistico, ogni atto linguistico, anche delle condizioni di coerenza, ha dei comportamenti con cui poi risulta coerente, altri con cui risulta incoerente. Direi che nel caso del pregare la condizione di coerenza prevede la gratitudine. La gratitudine nel caso che la richiesta sia, la preghiera sia ascoltata o magari esaudita, ma comunque già se viene presa in considerazione. Dunque è interessante osservare che pregare come esercitivo dal basso con scopo direttivo può essere rafforzato in parecchi modi. Per esempio, si può rafforzare un atto di pregare qualcuno di, esibendo più fortemente il proprio desiderio o bisogno, lodando il destinatario per ringraziarselo, lodando la sua potenza o il suo potere per indurlo a esercitarli, o promettendo a propria volta qualcosa. Queste possibili sottolineature sono corrispondenti a aspetti della procedura, tra l'altro sono delle sottolineature degli aspetti della procedura, e li ritroviamo poi tra l'altro nell'uso religioso del concetto di preghiera, perché danno luogo a varie sue diramazioni. Veniamo appunto qui alla preghiera. Trasferiamo, vediamo se si trasferisce almeno in parte e come si trasferisce questa analisi un po' così impressionistica di senso comune degli ordinari usi di pregare sul tema tanto più delicato della preghiera in senso religioso. Se è un atto illocutorio, possiamo dire, però direi, che stabilisce una relazione in cui chi prega acquisisce una legittima aspettativa nei confronti del destinatario o di qualcosa che è in suo potere. Io direi che lo si può dire, non lo so di tutte le religioni, perché non so abbastanza di tutte le religioni, ma nella religione cristiana, nel complesso, benché sta scritto chiedetemi sarà dato, è comunicato in qualche maniera che la preghiera può essere, può mettere chi prega e la divinità in una relazione in cui chi prega ha una legittima aspettativa di ascolto. Il destinatario si trova in corrispondenza obbligato a una risposta? Beh, forse sì. Naturalmente qui bisogna vedere cosa si intende per risposta e qua anche qual è l'immaginario concreto in cui negli esseri umani che pregano, no, si condensa l'atto di pregare, ciò che chiedono e la relazione con Dio. Siamo in sospeso a questo punto. Dicevo già comunque che vorrei distinguere senz'altro e ancora più nettamente nel caso della preghiera religiosa tra risposta, ascolto, feedback, ricaduta di qualche tipo sul soggetto che prega e esaudimento. E sappiamo benissimo, questo è un tema sicuramente noto a tutti quelli che si occupano di preghiera a tutti i livelli, che no, non c'è alcunché di automatico nel ricevere quello che si chiede. Si può ricevere meglio di quello che si chiede, questo siamo di solito abituati a pensare, no? Ecco, pare strano qualificare come esercitiva la preghiera, perché parlare di un esercizio di influenza nei confronti della divinità è un po' discutibile, però teniamo conto che è un esercitivo del basso, cioè se io acquisisco una legittima aspettativa nei confronti della divinità di riferimento, comunque del potere ultraumano di riferimento, lo acquisisco in quanto mi abbasso, perché riconosco la mancanza e il bisogno. Ecco, lo scopo direttivo, vabbè, e questo abbiamo già detto, sappiamo che non va preso troppo alla lettera. Però poniamoci lo stesso il problema, visto che c'è questo scopo direttivo nelle attività di pregare, che in qualche modo si trasferisce anche nella preghiera religiosa. Quando la preghiera religiosa è preghiera per ottenere, poi nel contesto cristiano, è per ottenere che cosa? Le risposte neotestamentali sono chiare, lo spirito. Il Padre darà uno spirito buono a tutti quelli che lo chiedono. La grazia, nella tradizione cattolica, la grazia, che poi sappiamo la parola grazia è una storia latina dietro, la clemenza del sovrano, no? E poi una grazia, tra virgolette, perché questo ai tempi miei, quando i bambini andavano al catechismo, gli insegnavano che si potevano chiedere le grazie al plurale, no? La grazia di questo, la grazia di quello. E gli ex voto sono i riconoscimenti di per grazia ricevuta, non grazia. C'è grazia anche con la G maiuscola, ma anche con la G minuscola. Desideravo che nascesse un bambino così e così, mi è nato bene, ho avuto una grazia. No, una. Ecco. E questo è nel nostro immaginario e nell'educazione e nella tradizione cattolica, questo è ancora presente, perché direi che la preghiera per ottenere, con tutte le prudenze che possiamo avere nei suoi confronti, comunque è presente. E secondo me esiste anche l'altra condizione che illustravo per il pregare normale, cioè per il pregare ordinario. Non si otterrebbe la cosa o azione richiesta altrimenti. Questo è un assunto che noi facciamo quando preghiamo. Indispensabilità della preghiera e della preghiera valida. Questo è un assunto secondo me che noi facciamo. E corrisponde a delle precise esperienze, nel senso che a parte che ci sono precise raccomandazioni, voglio dire, ci sono episodi nel Nuovo Testamento in cui Gesù parla o sottolinea in qualche modo l'indispensabilità della preghiera per arrivare, per muoversi in determinate direzioni. Questo lo potete fare solo con tanta preghiera e digiuno, non così perché voi siete più bravi o con solo un momentaneo atto di fede, ma ci vuole un qualche cosa di più corposo che incida di più su tutto il comportamento e l'atteggiamento della persona, no? In questo senso io penso che ci sia questo tratto, una certa propensione a ritenere che almeno in certi casi la preghiera ha una sua indispensabilità. Tra l'altro questo giustifica anche la credenza che in molti abbiamo, no? Della preghiera con valore retrospettivo. Allora, una cosa è già successa, voi sapete che è già successa, pregate perché sia andata bene, sì o no? Sì. E perché? No? Perché nell'onniscienza di Dio si pensa, lui sapeva già che io avrei pregato adesso, e forse nel bilancio generale ne tiene anche conto. Cioè, è chiaro che un'umanizzazione di Dio è un ragionamento un po' in soldoni, no? Però è un'espressione di un'idea che noi abbiamo comunque nel nostro concetto di pregare. E in fin dei conti si prega e si pensa che questa preghiera non è indifferente che ci sia o non ci sia, e che forse perché le cose vadano globalmente in un certo modo e noi non sappiamo come, non possiamo giudicare, l'atto di pregare conta. Naturalmente la preghiera valida, cioè che rispetti le sue condizioni e che non abbia assunti sbagliati dentro, come dice anche Gesù da qualche parte in qualche Vangelo, non ricevete perché chiedete male. Allora, queste cose sì, le ho già enunciate commentando le slide precedenti. Allora, non è d'obbligo che il performativo esplicito ti prego o ti preghiamo sia presente in una preghiera, questo è ovvio. Gli indicatori che caratterizzano un discorso come preghiera sono molteplici e riguardano tutti gli aspetti della situazione di preghiera. Dopo lo vedremo se riesco a mostrare un paio di esempi. È ben noto che la preghiera può avere testi fissi, socialmente riconosciuti come tali, presumo in molte religioni, sicuramente nel cristianesimo cattolico. Questi testi non sono necessariamente esplicitamente performativi, ma hanno abbondanza di indicatori. La preghiera può richiedere gestualità come parte della procedura. E allora qui, no, pensiamo a Verbum questa mattina, che cosa ci ha insegnato su questo tema. Io non lo tratterò, però sono consapevole che non trattando il tema della gestualità mi perdo un'ampia parte della nozione di preghiera, sia della nozione del pregare ordinario, che anche comporta delle forme di gestualità, sia ovviamente della preghiera religiosa, dove la gestualità ha un ruolo molto molto. Allora, i rafforzamenti di aspetti strutturali della preghiera spiegano in parte la parentela fra la preghiera per chiedere e altri atti illocutori che vengono a far parte del discorso di preghiera. Se uno esibisce il proprio desiderio o bisogno, questo può essere un lamento, una lamentazione, che può essere un genere di preghiera, il lamento rivolto a Dio. L'autoabbassamento, che consente a chi prega di essere in posizione di pregare, può comprendere l'espressione del pentimento. La lode del destinatario che ne ribadisce il potere, la lode a Dio, fa parte costitutivamente delle nostre preghiere. Il ringraziamento anticipato pure. Cioè, a volte si ringrazia, si loda e si ringrazia, no? Anche quando si sta per chiedere, ma consiste, diciamo, questo ha a che fare con la costruzione di questa figura di destinatario che può dare e che si desidera sia disponibile effettivamente, anche se assume che sarà disponibile. A volte si promette a propria volta qualcosa facendo buoni propositi o con la procedura che penso sia abbastanza tipicamente cattolica rispetto ad altre confessioni cristiane, non lo so, però potrebbe avere analoghi in altre religioni, il voto. Faccio voto di fare un pellegrinaggio a non so dove, se succederà che senso ha questo? Ha bisogno Dio che gli facciamo delle promesse, no? È un forse sì, forse no, e comunque fa parte del nostro concetto di pregare rafforzato, no? Si rafforza un aspetto della pratica del pregare con aggiungendoci una promessa. Ecco, esistono possibili stili esercitivi direttivi e sempre dal basso. La supplica, abbiamo già detto, volta a impietosire. Può esserci una preghiera richiesta di cosa che costa poco o perché si pensa già di averne diritto. Non è del tutto morale questo, però a volte ci si casca di pensare che no, sia una cosa dovuta, mai nulla è dovuto, però si può avere in questo tipo di configurazione. Poi c'è la richiesta argomentata. A volte le preghiere sono richieste argomentate che spiegano nel loro testo il perché e il per come di tutto quanto e di perché la divinità di riferimento, il potere ultraumano di riferimento deve darci proprio questo in quel momento. È chiaro che di queste forme di preghiera non tutte sono coerenti con uno stile di preghiera veramente cristiano. Ecco, poi c'è il problema destinatario della preghiera. Siamo tutti consapevoli che è un problema grossissimo. Allora, si presuppone un destinatario in grado di recepire e eventualmente esaudire. Se il destinatario non è empiricamente visibile, perché appunto la divinità non lo è comunque presupposto. Se lo presupponiamo per fede, lo presupponiamo come esistente, magari non sappiamo che cosa è o chi è, accettiamo la nostra ignoranza, la non completa, non lo so, ecco, cioè, si può che dire no, in realtà il Dio cristiano si vede. Però questo è un altro discorso, non vado a farlo io qua. Mettiamoci nella posizione di chi dice non so bene che cosa sia Dio, ma credo in Dio, allora lo prego. Ecco, questo ancora prega, perché presuppone effettivamente il destinatario. Quello che non va è quando si arriva, che in certi casi secondo me ci si arriva, a una sorta di accettazione del destinatario come fittizio, come frutto di finzione, come elemento di un universo di discorso o come personaggio di un romanzo. Se arriviamo a presupporre il destinatario della preghiera solo come finzionale, allora la preghiera non può più essere dialogo e non è più qualche cosa che implichi quel riconoscimento a tutto tondo che invece è indispensabile all'esecuzione degli atti locutori, come dicevo all'inizio parlando dell'assicurarsi la ricezione. Senza avere un riconoscimento del destinatario, che cosa resta della preghiera? L'esercizio volto all'autoperfezionamento, la pratica. No, cioè, e chi non crede in un Dio personale, che non crede neanche che un panteista prega, siccome no, hanno pratiche, tante religioni che non hanno un Dio di riferimento personale, che non pensano di essere ascoltati proprio da nessuno quando pregano, però hanno delle pratiche che sono equivalenti alla preghiera, che noi traduciamo nelle nostre lingue dicendo preghiera. Poi c'è l'adesione pubblica a un atteggiamento o a un gruppo. E la strategia autopersuasiva, ovvero eteropersuasiva, se il testo è la preghiera scritta da altri, chi va in chiesa, chi va alla messa, chi va al catechismo e recita quello che gli viene dato da tutti. Questo forse Da Monte pensa che sia recuperabile, perché avevo visto in un suo scritto un accenno a queste cose, come performative. Io vorrei sottolineare, non è performatività nel mio senso, è perlocuzione, perché è un uso del linguaggio per produrre degli effetti psicologici che vanno al di là sia del significato che della forza illocutoria. può esistere, perché no? Non è detto che faccia tutti i mali, no, comunque è una cosa particolare. Questi casi, diciamo, di preghiera di cui sussiste parte della forma e della funzionalità, ma non è pienamente sostenuta da un riconoscimento del destinatario e fra il destinatario e il e chi prega, e io li prendo come indizi del buco che c'è, dello scollamento che c'è o che comunque può esserci, può prodursi in qualunque momento tra fede e religione. La pratica religiosa può durare di più o può avere espressioni in cui è scollata da un substrato di fede concreta. Allora qui ho un paio di preghiere e se possiamo scorrere qualche cosa per vedere come, così voi vedete come io con questo armamentario che vi ho illustrato mi muovo su dei testi. Allora, mio Dio, invocazione del destinatario ne presuppone l'esistenza. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, performativo, mi pento qui ha un valore performativo. Dire mi pento in questo contesto è pentirsi. Mi dolgo con tutto il cuore, un po' meno performativo, perché mi dolgo vuol dire che proprio mi fa male, allora io lì lo direi che è semi-performativo, no? È un'assunzione di atteggiamento, ma che ha una sua condizione di verità, cioè che veramente il mio dispiacere sia così grande. Dei miei peccati o dei peccati, presuppongo. Perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te infinitamente buono di essere amato sopra ogni cosa. Peccando si merita i castighi di Dio, Dio può castigare, il peccato offende Dio, Dio è infinitamente buono, sono tutte presupposizioni della seconda parte dell'atto di dono. Allora, vedete, in questa forma tradizionale proposta comunque anche oggi dalla Chiesa Cattolica, le due dimensioni di linee guida per l'atteggiamento da prendere da parte del credente in determinate circostanze. Il credente si confà a queste parole e quindi esegue quella cosa secondo quelle linee guida, no? Mi sembra abbastanza chiaro. E in aggiunta c'è però un atteggiamento pedagogico che fa dire al pregante una serie di cose che hanno una serie di presupposizioni di cui lui o lei si deve ricordare e a cui deve aderire per poter svolgere correttamente quella pratica. È un aspetto secondario in questa preghiera qui. Ma tra l'altro nell'atto di dolore poi alla fine c'è, no? Propongo con il tuo santo aiuto, qui vedete un performativo esplicito, commissivo a sostegno della preghiera, e alla fine la preghiera effettiva per ottenere, Signore misericordia, perdonami. Quindi tornano quegli elementi che vi avevo detto prima. M'ero cimentata pure con l'Ave Maria, ma ve la lascio da parte forse. Ecco, per passare a qualche altra osservazione, non illustro tutto, sempre dalle preghiere tradizionali del catechismo cattolico di una volta, che probabilmente non sono più in uso in questo caso, l'atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, dalle tue promesse per i meriti di Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Che cosa è dire spero in questo contesto? Ecco, questo è un altro quasi performativo, cioè non è che la persona spera perché dice spero, non si autoverifica, come dire propongo quel tuo santo aiuto di non offenderti mai più, questo è un vero performativo, chi lo dice si propone di non offendere più Dio, no? Chi dice spero non è che per questo spera, perché spera davvero solo se veramente coltiva nella sua mente un sentimento o un atteggiamento di speranza. Comunque proporre a un fedele di recitare una preghiera che comprenda la dichiarazione spero eccetera, eccetera, e proporre una linea guida per aderire a un certo tipo di atteggiamento, che in questo caso è del suo bene, perché così si aderisce a quell'atteggiamento, forse anche riesce a svilupparlo dentro di sé attraverso quel meccanismo di autoeducazione, no? E autoconvincimento, e oltre che questo anche lo inserisce in un gruppo che ha determinate esplicite aspettative. Lasciare stare qui le presupposizioni, ci interessano meno. Un accenno invece più critico, perché notate che quel che ho detto adesso di queste preghiere cattoliche tradizionali è analisi e forse fa emergere delle criticità o delle peculiarità, ma non è necessariamente critico, perché l'uso di formule scritte come linee guida perché il partecipante a una certa fede religiosa entri nell'ordine di idee di un certo, di fare una certa cosa, no? O di atteggiarsi in un certo modo rispetto a Dio, sta ancora nell'ambito dei compiti. Sulle preghiere dei fedeli che si leggono a messa invece ho fatto a più riprese dei sondaggi e delle osservazioni abbastanza discutibili. Questa qui prendiamo, guardate: Signore Gesù, donaci la grazia di venire dietro a te ogni giorno. Benissimo, questo è invocazione con riconoscimento. Gesù è il vocativo, Signore è l'appellativo, quindi no, mi rivolgo a Gesù, lo riconosco come Signore. Donaci la grazia di venire dietro a te ogni giorno, preghiera richiesta. Padre, papà, la grazia si chiede, come dicevamo prima. Poi, virgola, seguendo l'insegnamento del Papa e dei Vescovi. Non ti preghiamo. Allora, che qualcuno ride giustamente. Allora, presupposizione di sfondo, il Papa e i Vescovi insegnano. Seguire il loro insegnamento è un modo per andare dietro a Cristo. Un protestante non ci sta subito, no? Ecco, ma anche qualche cattolico non ci sta sempre. Implicito, la cosa desiderabile o bene per cui pregare è che noi andiamo dietro a Cristo, ma non semplicemente andiamo dietro a Cristo seguendo l'insegnamento di Papa e Vescovi. Ai, dico io, è giusto far leggere questa cosa qui così a messa, stampata sul foglietto, punto interrogativo, o debordiamo dal ruolo della preghiera, se la preghiera è quella cosa che io dicevo prima, per andare verso un ruolo del tutto marginale del rivolgersi a Dio, privilegiando al rivolgersi a Dio il rivolgersi pedagogicamente all'assemblea. Mentre, capito, atto di dolore e atto di speranza, abbiamo visto delle sfumature di equilibrio tra la pedagogia e il rivolgersi a Dio, qui siamo assolutamente sbilanciati verso la pedagogia. Beh, poi c'è la storia della presentazione della nazione, vedete qui, pongano alla base del loro impegno civile il valore primario della persona umana che Cristo viene a salvare. Se, come si dice nei nostri dialetti, uno parlasse come mangia, no? Non direbbe il valore primario della persona umana che Cristo viene a salvare, direbbe, non so, la persona umana, direbbe il valore della persona, cioè direbbe una cosa più concisa, più semplice, direbbe i diritti umani, scusate, ma sappiamo che su questa la Chiesa è un po' in polemica. Che venga fatto tutta questa frase così lunga ha delle presupposizioni. Che cosa ha per valore primario? Non la persona umana, ma quella persona umana che Cristo viene a salvare. È un problema, che cosa sta comunicando qui? Quale ideologia ci sta dietro? Vi faccio grazia dell'intenzione sugli sposi cristiani con tutto il discorso su cosa significa la vita in quel contesto, e guardiamo quest'ultima, perché quest'ultima si ricollega a una cosa, a un tema che ha toccato anche prima. Perché la nostra comunità si prepari a vivere con intensità l'anno della fede, per ravvivare la propria identità cristiana e testimoniarla nel quotidiano. Qui abbiamo la preghiera richiesta, abbiamo le presupposizioni, esiste la nostra comunità, è imminente l'anno della fede, tra l'altro presupposizioni altamente informative, perché il fedele di passaggio in chiesa giusto quella domenica per motivi suoi magari non sa che è imminente l'anno della fede, così ne viene informato. La finalità per cui ci si deve preparare a vivere l'anno della fede è connessa all'identità cristiana. Questo è anche presupposto, no? Da quel per ravvivare la propria identità cristiana. È presupposto che i destinatari avevano un'identità cristiana che si è indebolita. Che ciò che si deve testimoniare nel quotidiano è questa identità. Quest'ultimo assunto è piuttosto discutibile. Dobbiamo testimoniare che cosa? La nostra identità oppure Cristo? A parte che in San Paolo andiamo a vedere che la nostra identità è Cristo. Quindi può esserci sotto un'altra luce, quello che è scritto qui è verissimo, solo che non è la prima cosa che uno pensa quando si parla di identità cristiana, no? E difatti San Paolo parla di identità con Cristo in polemica contro chi voleva darsi delle identità di altro tipo. Noi siamo di discendenza giudaica, noi siamo dei gentili, noi siamo stati convertiti da Paolo, noi siamo stati convertiti da Apollo e altre cose del genere, no? E lui dice: guardate, Cristo, no? Che vuol dire? E voi le mantenete le vostre identità, perché uno sarà sempre donna, uomo, questo, quell'altro, però queste sono cose così che si possono servire a un altro livello se andiamo alla fede, no? Il rapporto è con Cristo. Comunque sono indifferente, è un tema caldo, un tema difficile, un tema discusso qui, facendo pregare la gente che poi recita questa cosa, cioè non la recita, uno la legge magari senza capire cosa dice, gli altri dicono: ascoltaci, Signore, o qual'altra risposta è prevista dal foglietto, che operazione stiamo facendo? Chiudo con questo spunto polemico e spero che la carrellata abbia avuto una qualche utilità.
Questo esercizio che parte da un'analisi linguistica per poi entrare nella una possibile applicazione alla questione della preghiera religiosa. Chiedo per la discussione fare domande molto.
Lo facciamo insieme.
Perché no, avevamo previsto una piccola pausa per non fare tre relazioni tutte insieme. Non so, forse possiamo anche continuare, però non vorrei stancarmi.
C'è tempo.
Sì, no, direi magari qualche, ma anche solo domande.
Direi 10 minuti di discussione.
Sì, anche solo domande, magari. Tanto poi ci sarà comunque alla fine una discussione più generale, quindi sarà comunque tempo di tornare ancora. Però ecco, l'unica cosa che ti do appunto domande puntuali, possibilmente brevi. Prego.
Quale valore performativo hanno i salmi di maledizione? Ad esempio, il 40% del Salterio è costituito da salmi di lamentela e una gran parte di queste sono presenti nelle maledizioni. Ad esempio, alla fine del Salmo 137, che adesso non mi ricordo precisamente, comunque dice: ti prego Dio, fracassa i crani dei figli di... Solitamente questi salmi di maledizione, questi versetti sono stati spunti dalla liturgia, l'esegesi ne è ben consapevole e ha offerto e sta offrendo alla teologia delle riflessioni importanti su questo, però rispetto alla sua riflessione volevo sapere quale valore performativo abbiano.
Dunque, molto semplicemente possono confluire sotto l'idea di preghiera per chiedere, purtroppo, cioè a buon senso sono la preghiera per chiedere, che però riflette un determinato tipo di desideri e atteggiamenti da parte di chi la pronuncia o la scrive, e riflettono anche una determinata concezione dell'interlocutore ultraumano di Dio come un Dio che punisce, vendica e che può proteggere, può o vuole proteggere i tra virgolette suoi anche mediante la distruzione di altri. Cioè, questo ripugna oggi alla nostra sensibilità, ma è indubbio che se guardiamo solo il testo, questa è l'immagine che viene proiettata. Naturalmente noi, non leggendo le Sacre Scritture e l'Antico Testamento, oggi non guardiamo solo il testo alla lettera, no? Cioè, guardiamo probabilmente, o almeno così mi è stato insegnato in qualche marginale esperienza della mia vita, in cui ho avuto occasione di avvicinarmi a persone che se ne occupavano, noi nella Sacra Scrittura noi cerchiamo una rivelazione che è anche progressiva, che è anche contestualizzata, perché il Salmo riflette la fede di chi ha scritto quel Salmo in quel momento. Poi ci sono le altre letture, ci possono essere le letture come dire, al limite metaforiche. No, è chiaro che urta la nostra sensibilità a questo, ma come tante altre cose, come il problema dei mali della storia, come il problema del male nel mondo, come il problema gravissimo delle guerre di religione e della religione usata per ammazzare gli altri. Cioè, no, è tutta una cosa che è tutto un insieme di nodi che vengono al pettine quando ci poniamo questo tipo di problemi. Io penso appunto che si possono, cioè si può leggere l'atteggiamento di chi prega così, no? Cercando di contestualizzarlo nel tipo di consapevolezza del rapporto con la divinità che poteva esserci in quel momento. È l'unico modo in cui io riesco a essere clemente e accettare un salmo così come parte della scrittura divina. Cioè, non saprei come accettarlo altro, ecco.
La teologia invece lo interpreta nel fatto di far emergere questi sentimenti presenti e invece di rimuoverli, come invece è stato fatto, espungendo questi versetti dalla liturgia, farli emergere perché ci sono, affidando questi sentimenti a Dio in modo tale che, non rimanendo sotto traccia, possano invece portare ad una realizzazione oggettiva di questi atti. Mentre affidando questi sentimenti a Dio si affida a Lui anche questa debolezza,
e questa è un'attualizzazione. Cioè, se quella volta il tipo magari lo desiderava davvero, noi possiamo leggere oggi secondo questa lettura teologica più raffinata. Sicuramente è un bene esprimere a Dio il proprio desiderio anche negativo, perché tanto sappiamo che Dio ne farà l'uso che crederà lui.
Però dal punto di vista della teoria degli atti linguistici questo è molto interessante, perché effettivamente il contenuto della richiesta non è esattamente identico al contenuto implicito della stessa. Cioè, in realtà la preghiera sarebbe perché io non esaudisca quello che sto chiedendo. Cioè, affido a Dio un sentimento negativo perché lui ne faccia quello che vuole, ma il contenuto della preghiera non è quello. Cioè, io è come se mi stessi confessando più che pregando, in questo senso.
Io credo di sì, cioè... E nella lettera di quei salmi questo non c'è, questo può essere un'interpretazione teologica che consente a noi di utilizzarlo.
Sostanzialmente non sarebbero richieste, ma espressioni.
Di che cosa? La questione è l'ammissibilità di avere anche questi sentimenti. Cioè, il Salterio è preso come libro di preghiera per eccellenza, in cui sono presenti tutti i sentimenti umani, anche questi sentimenti umani, cioè la loro ammissibilità è in questo senso molto performativa.
Si metterà di mezzo e impedirà che la maledizione vada a buon fine. Se è solo espressione, l'espressione non è il performativo, esprimere è esprimere, non è un performativo.
Liberami dai nemici. Questo è in maniera molto cruenta, ma anche un liberami dai nemici è una richiesta di...
Sì, ma anche liberami dalla mia malattia, ma certamente sono richieste che si fanno, e scusate, io credo per ottenere, non penso che siamo sinceri se le facciamo per non ottenere. E difatti Gesù, quando prega prima della passione, dice: far passare questo calice, però non come voglio io ma come vuoi tu. Ma dice due cose separate, usa due frasi diverse. Dopo noi possiamo prendere a modello la preghiera di Gesù prima della passione per interpretare tutte le altre preghiere possibili, perché su ciascuna aggiungiamo la clausola: non come voglio io ma come vuoi tu, però ce l'aggiungiamo noi nell'interpretazione teologica, ma non è che sta lì.
Allora, professoressa, ha una valenza performativa anche la congrega delle streghe che fanno il sabato, o l'anticristo dove fanno queste congreghe sataniche dove dicono tutte le preghiere del contrario. Che valenza ha? Perché lì loro malediscono e fanno delle richieste molto chiare e specifiche.
Ma io non, cioè, performativo, se loro usano, cioè se loro fanno una richiesta, va bene, la richiesta è un atto illocutorio, qualunque sia il suo contenuto. Perciò le streghe effettivamente fanno delle richieste, non saprei bene a chi, ma fanno delle richieste. No, questo non è un giudizio positivo o negativo né sul loro comportamento, né sui loro presupposti, né sul contenuto della richiesta. Noi possiamo avere gravissime riserve, giustificatissime riserve sul contenuto della richiesta. Possiamo anche ritenere che si rivolgono a qualcuno che mai sarà, se Dio vuole, in grado di fare quello che loro chiedono. Per cui le loro richieste infine finiranno con essere invalide e inefficaci. Allora pensano di fare una richiesta, però, e la loro comunità la prende come tale.
Grazie, professoressa.
Vorrei bisogno di un esempio. Quando lei citava gli diversi tipi di preghiera, parla a un certo punto di preghiere auto...
di autoconvincimento.
Mi può dare un esempio? Perché
ma sì, cioè, voglio dire... quella della preghiera dei fedeli che abbiamo visto adesso è proprio una preghiera per l'autoconvincimento. Presentazione, visualizza, passiamo all'ultima, eccolo, e la comunità sono loro che pregano, siamo noi che preghiamo, no? E ci autoconvinciamo di questo obiettivo di preparare a vivere con intensità l'anno della fede, e ci autoconvinciamo di avere l'identità cristiana che deve essere ravvivata e che la testimonianza quotidiana riguarda la nostra identità. Questo, senza dare poi agli sposi cristiani, perché gli sposi cristiani si aprono generosamente verso la vita, accogliendo l'invito del Creatore a generare i figli alla vita e dotarli alla fede. Questo chiaramente, visto che la maggior parte dell'assemblea o metà dell'assemblea sarà probabilmente persone coniugate, e magari un quarto dell'assemblea sarà persone coniugate in età ancora fertile, e questo per me è, dal punto di vista pedagogico, una preghiera di autoconvincimento a comportarsi in una determinata maniera. Poi ci sono anche altre cose, no? Perché anche l'atto di speranza in qualche modo è così. Io mi sento disperato. A me piaceva quando ero bambina l'atto di speranza, e mi piaceva soprattutto perché finiva con una frase che poi hanno cancellato. Diceva che io non resti confusa in eterno. E questo io lo trovo bellissimo, si vede che faceva la filosofa già quella volta la chiarezza e la speranza di tutti i filosofi, quindi veramente l'idea di essere che l'inferno come essere confusi in eterno mi sembrava una cosa molto importante, sperare di non caderci, no? Ecco. Comunque piaceva molto. E la preghiera di autoconvincimento è anche: ti senti disperato, dici l'atto di speranza e poi ti senti più propenso a sperare. È un effetto psicologico ed è anche legittimo se nel quadro di una fede autentica, cioè non una performance, un'adesione a un gruppo, una cosa di tipo ideologico, pratico, socioculturale, ma effettivamente un aiuto, un supporto per dirigere la propria attenzione verso Dio in un certo modo.
Mi scusi, io volevo chiedere semplicemente la spiegazione del termine illocutorio. Questo il...
In. Nel dire qualcosa.
Ah, ho capito. Sì.
E che messo insieme con locutorio,
sì, certo,
diventano due L.
Ah,
infatti
sì,
io in fretta
sì,
l'avevo detto, ma l'ho detto troppo in fretta.
Ecco, sì.
Ma volevo fare giusto un passo indietro dai contenuti, perché è molto interessante la critica, anche polemica, che in gran parte condivido su magari alcuni contenuti, eccetera. Però sull'atto di pregare spesso, cioè mi chiedo che... Tra l'altro oggi abbiamo sentito tre relazioni che sostanzialmente si incentravano mi sembra più sulla preghiera, potremmo dire, di giubilo che sulla preghiera rogatoria, di petizione, di richiesta, diciamo così. Ecco, lei parla invece della preghiera realizzata molto bene in quanto tale, per poi andare a vedere la preghiera religiosa. Se, ecco, mi chiedo soprattutto, almeno nel caso cristiano, se veramente non è una quadratura del cerchio quella di cercare una formulazione in termini di preghiera, di richiesta in ambito del cristiano, cioè il rapporto con Dio, perché se c'è un'obiezione che potrebbe essere facile, ma che voglio riproporre, insomma, se Dio è onnipotente, buono, insomma, c'è una dimensione retorica, sempre che ci sono una dimensione ridondante in qualsiasi preghiera di petizione, perché in ogni petizione, se è vero che c'è questa dimensione dal basso e dall'alto, cioè basso-alto, che in qualche modo risponderebbe alla dimensione di scarto di trascendenza tra l'uomo e Dio, però in ogni dimensione di petizione c'è una dimensione comunque anche orizzontale, dialogica, viene completamente sfondata nel rapporto tra uomo e Dio. E un caso eclatante mi sembra in uno dei suoi esempi, quando questo esempio in cui poi il nucleo di preghiera è donaci la grazia, e insomma mi sembra quasi una contraddizione performativa, cioè, ci viene ripetuto fino in fondo che la grazia non è qualcosa, è una libera, è una libera dono, è una libera iniziativa. Chiederla è quasi come se io possa, appunto, la questione dell'esercitivo, non è detto giustamente, è esercitivo, ecco, qui è difficile, però una preghiera di petizione che non sia esercitiva, ma cos'è?
Con tutto il rispetto per i problemi infiniti, di cui io sono molto poco esperta, alcune letture giovanili, della relazione fra teologia cattolica e teologia protestante sul tema del libero arbitrio, perché sotto ci sta anche questa cosa qua, no? Ecco. Sì, con tutto il rispetto per queste problematiche pesantissime, io sinceramente penso che il Nuovo Testamento autorizzi la preghiera di richiesta e che addirittura la giudichi un atteggiamento che dobbiamo avere, anche se poi chiaramente contemporaneamente ci viene insegnato che l'utilizzo di questa preghiera di richiesta, questa preghiera di richiesta arriverà a Dio, sarà ascoltata, ma l'utilizzo lo farà lui. Questo è quello che risulta, insomma, mi sembra che non ci sia molta interdopo, la teologia può spiegare, precisare, ma queste sono cose che sono più o meno alla lettera. Dunque io non mi sento molto in colpa del dire che c'è un elemento di richiesta che è onesto nella preghiera, anche preghiera cristiana. L'orizzontalità, ricordiamoci poi che noi stiamo in una religione dell'alleanza, cioè c'è un patto bilaterale tra Dio e il popolo, Dio e Israele, Dio e Chiesa. Dio ha degli obblighi, li ha presi con l'alleanza. Dunque, e questo giustifica, secondo me, anche una dimensione di orizzontalità reversibile, no?
Grazie ancora.